Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Messaggio Liberante. Noi cerchiamo di scoprire quanto la parola di Dio è liberante. E questa domenica le letture hanno, secondo me, quasi tutte lo stesso messaggio, che è un messaggio di unità. E infatti io l'ho sintetizzato così: restate uniti, incollati a Dio e tra di voi. Perché? Perché nel Vangelo e anche nella prima lettura i discepoli di Gesù, quindi anche noi, veniamo messi davanti a una scelta. Insomma, volete restare incollati a me o no? Infatti, proprio finisce così il Vangelo. A un certo punto Gesù dice: volete andarvene anche voi o volete restare con me? Perché Gesù aveva fatto un discorso in queste quattro domeniche, l'abbiamo ascoltato, molto forte. Aveva detto una cosa quasi da pazzi, cioè: io, un essere umano, sono il pane che dà la vita a tutto il mondo. E se voi state con me, vi nutrite di me, eccetera, avrete una vita felice, gustosa per l'eternità. È una cosa fortissima. Di fronte a questo, vi sono alcuni, dice Gesù, che non credono, cioè si staccano. E a un certo punto molti dei suoi discepoli non andavano più con lui, dice il Vangelo. Cioè se ne andarono, invece questo è pazzo. Un essere, se io adesso dicessi che io sono colui che ha dato la vita al mondo, due sono le cose: o sono pazzo o è la verità. È un discorso forte, molto netto. E allora Gesù, visto che molti se ne vanno, dice anche ai suoi discepoli, ai dodici stavolta: volete andarvene anche voi? Andatene. Ma gli rispose Simon Pietro: Signore, ma da chi andremo, da chi dobbiamo andare? Tu solo hai parole di vita, di una vita eterna. Cioè solo tu ci parli di quello, la cosa più bella che si può parlare, del fatto che uno può vivere felice per l'eternità, totalmente felice. E quindi noi restiamo incollati a te, ecco il messaggio, che unifica un po'. La stessa cosa simile avviene nella prima lettura, 13 secoli prima di Cristo, liberati da Mosè, il popolo egiziano arriva alla terra promessa e Giosuè, che era l'erede di Mosè, no? Dice la stessa cosa: volete andarvene? Volete, se vi sembra male servire il Signore, scegliete oggi chi servire, altri dei, lasciatelo il Signore. Ma loro, come Pietro nel Vangelo, rispondono: lontano da noi, cioè non sia mai abbandonare il Signore per servire altri dei. E quindi loro restano incollati al Signore che li aveva liberati. E anche questo è il messaggio di, cioè si capisce che questo Dio è un Dio che è incollato a loro, ecco perché loro vogliono stare incollati a Lui. Ci ha custodito, è rimasto vicino a noi. E anche il Salmo dice: il Signore è vicino, è incollato a te, a chi ha il cuore spezzato soprattutto, custodisce tutte le sue ossa. Cioè ci tiene custoditi e anche, come aveva detto la prima lettura, ci ha custoditi. Ora, questo messaggio di unità viene rafforzato ancora di più nella seconda lettura, dove il rapporto tra noi e Cristo viene paragonato al rapporto tra la testa, Cristo, il capo, e il corpo. Noi saremmo il corpo, gli organi. Ora, gli organi e la testa sono legati, strettamente uniti, incollati l'uno all'altro. Cristo è capo, kefalè, la testa della Chiesa, e la Chiesa, noi, siamo membra del suo corpo. Quindi siamo uniti, incollati l'uno all'altro. E prendendo esempio da questo, la lettera degli Efesini dice pure che marito e moglie devono essere incollati, perché il marito è il capo, non inteso come comandante, ma nel senso come kefalè, testa, dice il testo greco, la testa. E la moglie e i mariti, proprio per questo, come la testa, hanno il dovere di amare le mogli come si ama il proprio corpo. Cioè, marito e moglie, come testa e corpo, devono stare uniti, incollati, legati. E quindi vedete perché ho messo: restate incollati a Dio, ma restate incollati anche tra di voi. E poi dice, ovviamente questo risale, questo ragionamento, marito-moglie incollati testa-corpo, alla Genesi, quando si diceva una sola carne, appunto marito e moglie, uomo e donna sono nati l'uno dalla costola dell'altro, quindi hanno per formare una sola carne. Infatti conclude la lettera, l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà, si incollerà a sua moglie. Il verbo greco, tra l'altro originale, si unirà, è proskollaomai. Ecco perché mi è venuto in mente l'idea della colla, collaomai, cioè proprio incollarsi. Quindi noi dobbiamo stare incollati a Dio e dobbiamo stare incollati fra di noi, sia come fratelli e sorelle, ma anche marito e moglie in famiglia, stare uniti, stare incollati. Bene, fatta questa premessa, andiamo ai messaggi liberanti specifici, che io mi diverto a contrapporre ai messaggi opprimenti che ci vengono dalla società. Per esempio, un messaggio molto comune è questo. Dio... cioè Gesù Cristo era bravo, come tutti sono d'accordo su questo, era saggio, però non era un Dio, né, non è detto che Dio esiste, è un come prendere a metà il messaggio di Cristo, prendiamo solo l'aspetto umano, l'aspetto divino no. Non è così, perché appunto non si può fare a metà il messaggio di Cristo. Il messaggio di Cristo, specialmente questo discorso del pane della vita, che oggi concludiamo, il capitolo 6, è molto duro, è molto netto. Cioè Gesù dice chiaro, io sono il pane della vita, l'ha detto prima in queste settimane, colui che dà la vita al mondo, quindi colui che può darti la vita eterna. A sto punto le soluzioni sono due, o ci credi e lo accetti, oppure dici che ammetti che Gesù Cristo era un pazzo. Devi avere il coraggio, non puoi fartelo a uso e consumo a Gesù Cristo. Infatti qua molti dei discepoli dissero, così inizia il Vangelo questa settimana, questa parola, cioè che tu sei il pane che dà la vita al mondo, è dura. La parola originale greca è scleron. Scleron vuol dire sclerato, cioè sei proprio sclerato, cioè sclerare, sto scherzando, significa rendere secco, il verbo schello. Infatti l'arteriosclerosi vuol dire le arterie si sono seccate, no? Si sono inaridite. Cioè questo discorso è secco, cioè è un discorso netto, forte e direi quasi inflessibile. Per cui tu, come dicevo prima, o ci credi oppure ti allontani e ammetti che questo è un pazzo. Non puoi fare una via di mezzo, era bravo però quello che diceva su Dio non è vero, cioè o ci stai o non ci stai, è un discorso duro, è un discorso secco, questa parola è dura, e quindi o ci credi e prendi tutto Cristo oppure dici la verità, hai il coraggio di dire che secondo te Gesù Cristo è un pazzo, perché questo è un discorso secco, o stai da una parte o stai dall'altra. Vabbè, comunque ci dice il diavolo, che ci possa essere un Dio sopra di voi, e non è una cosa un po' fastidiosa che vi dà fastidio, non vi toglie libertà, non siete più liberi senza nessuno sopra di voi. E infatti, di fronte a questo discorso secco, duro di Gesù, i suoi discepoli mormoravano, gugghiuzzo, il verbo greco originale, brontolavano, si ugghiano, si sbollivano, dice ma questa è una cosa da pazzi, è impazzito. Allora Gesù risponde, questo vi scandalizza così tanto, cioè che io dico che io sono il pane della vita. La parola scandalizzo, greca, viene da scandalon, che vuol dire trappola, cioè nel cammino ci sono delle trappole, gli scandalon sono delle cose che danno fastidio, no? È come dire, questo vi dà fastidio, che io sono il pane della vita, è un discorso troppo duro per voi, vi scandalizza. Se vedeste il figlio dell'uomo salire là dove era prima... Come dire, questa cosa è una cosa che si vede, perché mi vedrete salire, e infatti quelli che rimarranno lo vedranno salire al cielo. Ma al di là di questo, loro avevano visto tanti miracoli, gente che camminava, che riacquistava la vista, quindi anche se è un discorso duro, netto, che lui è il pane della vita, è un discorso che si vede, se vedeste. Non solo, ma è anche un discorso bello, che non dà fastidio alla sua presenza. Le parole che io vi ho detto saranno pure nette, secche, dure, ma sono vita, cioè vi sto parlando della vita, della tua vita, della vita eterna, cioè dal fatto che puoi vivere felice per l'eternità, zoe, vita, fisica, zoologica per l'eternità, quello che tu desideri, quindi non è una cosa che vi dico che vi deve dare fastidio, vi deve scandalizzare come una trappola, ma è una cosa piena di vita, oltre che una cosa che si vede. Se vedeste, come, se tu approfondisci i miracoli che ancora oggi accadono a Lourdes, vedrai che è una cosa che sono segno dell'esistenza di Dio. Guarda caso, queste guarigioni improvvise avvengono solo quando ci si rivolge a Dio, istantanee da malattie terribili. Come mai? Non può essere una combinazione. Andiamo avanti. Il diavolo mette alle nostre orecchie: ci sono molti che non credono. Quindi, se non credono molti, non è detto che Dio esista veramente. Vedi, molti non credono. Ma questo è scontato. Vi sono alcuni, dice Gesù, che non credono. Ognuno è libero nella vita. Questo non significa che Dio non esiste. Sì, comunque, dice il diavolo, anche senza Dio si può vivere. Si può fare a meno di Lui, si può vivere anche bene. È proprio quello che dice Gesù: volete andarvene anche voi, fare a meno di me? Ma Simon Pietro dice: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Cioè, dovunque noi possiamo andare, nessun altro ci potrà dare la vita eterna, cioè far vivere felici in eterno. Solo tu hai avuto ci parli di questo e soprattutto ce lo dimostri coi fatti, perché i miracoli erano fatti, anche poi la sua resurrezione sarà un fatto, loro toccheranno Gesù risorto. Quindi si può fare a meno di Lui, certo, si vive lo stesso, si mangia lo stesso, però la vita eterna, cioè la liberazione da ogni male per l'eternità, solo Lui te la può dare. Quindi prima di rifiutarlo, pensaci bene. E adesso andiamo alla prima lettura. Giosuè, ricordate, anche lui è arrivato alla terra promessa, dice: volete servire Dio o volete servire gli dèi che ci sono qua? Rifiutati, dice il diavolo, di servire il Signore, perché così sarai libero. Ah, senza di Lui sarai libero. No. Se tu rifiuti di servire Dio, servirai altri dèi. Cioè sarai schiavo dei soldi, del denaro, avrai altri obiettivi, altre priorità che però ti potranno schiavizzare. Se sembra male, dice Giosuè, a voi servire il Signore, sceglietevi oggi chi servire, se gli dèi oltre il fiume, cioè della Mesopotamia, del padre di Abramo, del nostro antenato, oppure gli dèi degli Amorrei, cioè qui dove siamo arrivati, scegliete voi quali dèi servire. Cioè, se voi abbandonate il Signore non sarete liberi, anzi sarete schiavi di altri dèi. E infatti loro rispondono: lontano da noi, ma non sia mai abbandonare il Signore per servire altri dèi. Perché? Perché il nostro Dio non è come gli altri dèi, come il denaro, diremmo oggi, come gli altri obiettivi della vita, perché ha fatto salire noi dalla terra d'Egitto, dalla condizione di schiavi, dalla condizione servile, quindi ci ha liberati. Gli altri dèi ci schiavizzano, ci ha custodito, e quindi se Lui ci ha custodito e ci libera, allora noi vogliamo servire Lui, che ci libera. E abbandonare Lui non è una liberazione, semmai è cadere nelle mani di altre schiavitù. Un Dio che ti libera, non che ti schiavizza. Bene, Dio ci sarà pure, ti dice il diavolo, però non ha le orecchie rivolte verso di te e gli occhi rivolti verso di te. Evidentemente guarda e sente ad altre parti. No, guarda il Salmo cosa dice: gli occhi del Signore sono rivolti sui giusti e i suoi orecchi al loro grido d'aiuto, pronti ad ascoltare il tuo grido d'aiuto. Quindi non è un Dio che si gira dall'altra parte. Ah, continua il diavolo, però in ogni caso tu stai male, soffri, e Dio non fa niente per fermare chi fa il male, i malvagi. Non fa niente per questo. Proprio lui, il diavolo, che ha portato la malvagità nel mondo, che era un paradiso come l'ha creato Dio, dice queste cose, è un mistificatore. Non fa niente contro i malvagi. Guarda cosa dice il Salmo, la parola di Dio: il volto del Signore è contro i malfattori. I malfattori, quelli che fanno il male, i malvagi, per eliminarne dalla terra proprio il ricordo, cioè si eliminerà il ricordo dei malfattori. E il male fa morire il malvagio, cioè chi fa il male morirà nel suo stesso male, e chi odia sarà condannato per l'eternità. Quindi non è vero che Dio non fa niente, Dio sta pazientando, ma già in terra aiuta i giusti, e per non parlare poi, dopo la vita, in cielo, dove ci sarà la perfetta giustizia, e chi è malvagio e fa il male, e ha fatto il male, ha odiato sempre, non potrà entrare nel regno dell'amore. Quindi è un Dio che certo non è impulsivo e paziente da tempo, ma poi alla fine fa giustizia ed elimina il male per sempre. Sì, comunque molti sono i mali che Dio manda al giusto, continua il diavolo. E allora non è un Dio buono. Molti sono i mali del giusto, ma non perché gliel'ha mandati Dio, ma da tutti, anzi, lo libera il Signore. Dai mali il Signore ti libera, e un giorno ti libererà per sempre. Non è Lui che porta i mali e manda i mali, semmai Lui è colui che ti libera un giorno, ti aiuta, ti sta vicino. Vedi, il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, vicino al tuo male, ti aiuta per poi arrivare un giorno ad eliminare per sempre questo male. Adesso arriviamo alla seconda lettura per chiudere. La prima cosa che il diavolo porta a noi per rovinarci la vita è la superbia. Sentitevi superiori gli uni gli altri, mettetevi sopra gli altri, chiunque ti sta intorno ti vuole schiacciare, tu devi metterti sopra e schiacciare lui. Siate sottomessi gli uni gli altri, non montatevi da sottomessi, messi sotto, mettetevi sotto, non cercate di mettervi sempre sopra gli altri per schiacciarli. Ma siate umili, accettate anche di stare sotto, non è senza lasciarsi schiacciare, ma comunque senza volerne voi schiacciare, non siate. E poi comincia un discorso bellissimo sulla famiglia, e dice appunto, siate sottomessi gli uni agli altri, è il titolo, e poi comincia le mogli ai mariti, poi i mariti alle mogli, i genitori che non esaspirano i figli obbediscono ai genitori, un discorso dove mette in pratica e fa degli esempi. Ora, siccome inizia dicendo le mogli lo siano sottomesse anche ai loro mariti, però poi parla pure dei mariti con le mogli che devono amarle e così via, allora molti hanno frainteso questo passo dicendo allora le mogli devono essere schiave, sottomesse ai mariti. No, qua si parla di una sottomissione reciproca. Siate sottomessi gli uni agli altri, inizia così, poi comincia a fare degli esempi. Allora dice, le mogli lo siano ai mariti. Ma poi dice pure, voi mariti, non dimmi, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Cioè, il marito deve dare la vita per la moglie, quindi altro che schiacciare la moglie. Deve dare la vita per la moglie, perché i mariti hanno il dovere di amare le mogli come amano il proprio corpo, quindi amarle come, sottolineo come, quindi uguaglianza, vedete? Quindi si parla di una sottomissione, di un amore reciproco, certo di una moglie che deve anche essere umile, non deve sentirsi superiore, aggressiva, come spesso molto anche le donne sono oggi, ma anche di un marito che deve dare se stesso, ha dato se stesso, la propria vita per amare la moglie, e deve amarla come il proprio corpo. E anche qui, l'avevamo accennato all'inizio, si parla del marito come capo, testa, e della moglie come corpo, quindi va intesa, il marito è capo, kefalè, della moglie, kefalè, testa, ma poi dice ai mariti nel dovere di amare le mogli come il proprio corpo, quindi testa e corpo, vuol dire che devono stare attaccati, incollati, uniti. Questo è il messaggio, non che i mariti devono schiacciare le mogli, esattamente l'opposto, devono amarle come amano le mogli, come il proprio corpo. È bellissimo perché poi dice, chi ama la propria moglie ama se stesso, è come se amasse il proprio corpo. Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, il proprio corpo, anzi la nutre, la carne, e la cura, quindi il marito deve nutrire, curare, amare la moglie, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso, dare la vita come ha fatto Cristo per la propria Chiesa, per la propria sposa, per la propria moglie. Quindi altro che sottomissione, se prendiamo un versetto singolo allora si può fraintendere, ma qua sta parlando di una sottomissione reciproca, lo dice proprio il titolo, sentitevi superiori, siate sottomessi gli uni agli altri, cioè amatevi, state incollati gli uni agli altri. Infatti poi conclude, l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà, si incollerà alla propria moglie, fino ai due diventeranno una sola carne, quindi ci deve essere un'unità. Da notare come le parti kefalè e corpo, marito e moglie, non sono uguali, quindi è sbagliato dire che marito e moglie devono pensare uguali, devono andare d'accordo, Per fortuna sono diversi. Non esiste una coppia per me che vada d'accordo così di natura. Per fortuna, nessuna coppia va d'accordo di natura. Le coppie non si dividono in quelle che vanno d'accordo e non vanno d'accordo, ma in quelle che si mettono d'accordo e quelle che non riescono a mettersi d'accordo. Perché appunto, che fa lei, insomma, sono diversi e marito e moglie devono pensare diverso. Se ci fossero due marito e moglie che sono tutti e due troppo severi, crescerebbero dei carabinieri. O se fossero tutti e due troppo lassisti, crescerebbero dei figli che sarebbero dei senza regole. Invece proprio perché c'è diversità nella coppia, i figli crescono, perché si trova un equilibrio. L'importante è che però questo disaccordo, che è fisiologico, come è fisiologica la diversità fra la testa e il corpo, non provochi una frattura, una separazione, una decapitazione della famiglia. Invece devono mettersi d'accordo e stare uniti. Si unirà a sua moglie, unione, proscollaome. Quindi, concludendo, state incollati a Dio, non andatevene, e tra di voi, in particolare fra marito e moglie. Niente di più liberante di una vita, di una famiglia unita. Grazie, arrivederci alla prossima puntata di Messaggio Liberante.